occupa tanto di ricerca nell'ambito delle neuroscienze. E quindi è con particolare competenza che ci parla di, delle basi concezionali delle emozioni.
Grazie, grazie. Sono contenta di essere qui di fronte a questa grande platea e devo ammettere che tante delle cose che dirò sono state in parte dette e sono contenta del fatto che sono condivise. Ho avuto qualche difficoltà nello scegliere il taglio dell'intervento perché sapevo e non sapevo quello che sarebbe stato detto prima, quindi ho pensato di essere più pratica, visto che la mia professione attualmente è quella di nutrizionista, parlerò proprio di quello che vedo nel mio lavoro. Il cibo e le emozioni sono sicuramente legati per tutti. Se noi immaginiamo quando siamo felici, normalmente pensiamo di andare a mangiare fuori con gli amici, quindi di stare insieme. Quando siamo tristi invece pensiamo a mangiare da soli, magari qualcosa di dolce generalmente. Quando invece siamo arrabbiati tendiamo a mangiare velocemente, e quando siamo spaventati come me la fame passa completamente. In gioco il 100%, e da dove nasce questa relazione tra il cibo e l'emozione? Nasce dall'inizio della nostra vita, anche prima, da quando siamo all'interno della pancia della nostra mamma. Infatti è già lì che iniziamo a fare le nostre prime esperienze. Il bambino dentro la pancia riceve il cibo e riceve le emozioni. Lo stato emotivo viene comunicato. E quindi è in questa prima fase che mettiamo le basi per il nostro sviluppo, per strutturiamo le modifiche epigenetiche sul nostro DNA e quindi regoliamo quella che sarà la nostra salute. Tra l'altro è anche un'esperienza sensoriale e abbiamo già una modulazione del gusto proprio a livello della nostra prima esperienza all'interno della pancia. Un altro momento molto importante per l'associazione delle emozioni con il cibo è l'allattamento, fase nella quale la risposta che noi mamme diamo ai nostri bambini fa veramente la differenza su quello che sarà poi il suo legame col cibo in età adulta. Infatti il pianto del bambino deve essere supportato dalla giusta risposta, può essere il fornire il cibo, ma può essere anche l'accudimento, così come può essere scoprirlo se necessario. Altro momento importante è lo spezzamento. Anche qui dobbiamo fare attenzione alle proposte sicuramente che facciamo al nostro bambino, ma a condividere l'alimentazione insieme a lui e soprattutto a trasmettergli la fiducia in se stesso, perché non è da lì che impara a regolare proprio il segnale di sazietà e quindi a gestire poi l'alimentazione nell'età adulta in modo corretto. Un altro fattore importantissimo a proposito proprio della relazione tra il cibo e le emozioni è come offriamo il cibo al nostro bambino, ma anche come noi ci sentiamo quando lo offriamo. Dobbiamo stare molto attenti a non trasmettere il messaggio che il cibo può essere una punizione, un premio, o comunque se il bambino mangia è bravo e se non mangia non lo è. Queste sono le nostre frustrazioni che magari riversiamo sul nostro bambino e creeranno le basi per la sua capacità di regolare appunto l'emotività anche in funzione del cibo. Quindi questo è essenziale per la regolazione. Un altro aspetto importante è il nostro aspetto intrinseco, genetico di base. Il cibo attiva il circuito della ricompensa e questo è innato. Ed è interessante perché la predisposizione genetica che abbiamo per alcuni alimenti che contengono zuccheri, perché sono energia prontamente disponibile, piuttosto che sali, minerali essenziali o grassi di riserva, è funzionale alla nostra sopravvivenza. Quindi il fatto che noi proviamo piacere quando mangiamo un determinato cibo è una cosa positiva e corretta. nelle prime fasi della vita, ma poi anche per tutto il resto della vita. E poi c'è la base più molecolare, la genetica, la biochimica, che quindi rendono questa relazione soggettiva. Questo secondo me è molto importante. Quindi in questo intervento io volevo accennare a come le emozioni condizionano il modo in cui mangiamo, gli stati emotivi possono determinare quando le persone mangiano, quanto le persone mangiano, ma anche quale cibo le persone mangiano. Per quanto riguarda il quando, il cibo può mascherare situazioni di stress o può allontanare da una percezione negativa di sé e quindi viene utilizzato come strategia di regolazione emotiva. Per quanto riguarda il quanto, le emozioni possono avere diversi effetti. Questo dipende dal tipo di emozione, dall'intensità dell'emozione, ma anche dalle nostre abitudini. Se noi, infatti, proviamo un'emozione molto intensa, generalmente tenderemo a ridurre il nostro introito di cibo. Viceversa, quando l'emozione è di media entità, farà la differenza che tipo di abitudini alimentari normalmente noi abbiamo. Quindi se ci troviamo normalmente in una situazione di restrizione calorica, tenderemo a perdere nel momento della difficoltà il controllo cognitivo su il comportamento alimentare e quindi tenderemo a mangiare di più. Viceversa, anzi, allo stesso modo ma con una caratteristica particolare, se siamo mangiatori emotivi, regoleremo, come dicevo prima, le nostre emozioni attraverso il cibo e di conseguenza aumenteremo non solo la quantità di cibo che ingeriamo, ma anche la qualità sarà prescelta in un modo specifico, quindi preferiremo i cibi dolci e i cibi grassi. Quindi quale tipo mangiamo? Abbiamo detto che le scelte sono anche sulla qualità. Se siamo in una situazione di stress, sappiamo tutti che preferiamo cibi dolci, snack altamente palatabili, cioccolato, frutta dolce, e in particolare nei bambini si è osservato come ci sia una preferenza dei cibi dolci e grassi rispetto anche alla frutta e alla verdura. Anche nel corso di uno stato di depressione, la cioccolata e i cibi dolci sono di nuovo il nostro cibo prescelto, principale. Un altro caso un pochino più particolare, forse di cui si sente parlare meno, è la situazione in cui ci sentiamo esclusi. In questo caso la scelta va verso cibi caldi, perché in qualche modo tendono a compensare la mancanza di vicinanza e di calore umano. Quindi diciamo che a questo punto volevo concentrarmi un pochino di più su il modo in cui mangiamo, come agisce sul nostro stato emotivo. Quindi ho riassunto quelli che secondo me sono i meccanismi principali e che sono da un lato l'effetto omeostatico ed edonico del cibo, quindi la regolazione della sazietà come nostro bisogno primario, così anche il piacere, il gusto, dall'altro lato l'infiammazione. Quale cibo, quanto e come lo mangiamo, o le tossine eventualmente presenti nel cibo, o i patogeni, possono modificare lo stato infiammatorio del nostro intestino e di conseguenza il nostro stato emotivo. E l'altro aspetto è che il cibo è materia prima, quindi sicuramente determinerà o permetterà la produzione e la costruzione dei nostri componenti cellulari, che siano neuropeptidi, neurotrasmettitori, ma anche i lipidi di membrana e anche cofattori vitaminici e minerali essenziali per le nostre cellule, le nostre funzioni cellulari. Come vedete in questa immagine, vediamo che in caso di omeostasi, quando noi mangiamo, nella mucosa arrivano i nutrienti e determinano la produzione, come è stato detto prima, tra i vari, con le colicistochinine, eccetera, si ha la sensazione di sazietà. La sazietà genera, a livello di memoria, una sensazione di piacere e di benessere. Quando invece ci troviamo in una situazione di equilibrio omeostatico perturbato, che sia per mancanza di nutrienti, che sia per irritazione della mucosa o per infiammazione della mucosa, proveremo delle sensazioni del tutto diverse, come la fame, la nausea, un fastidio addominale o addirittura il dolore, che andranno poi a essere rappresentati come desiderio, la voglia di mangiare, disgusto, ansietà, fatica, ma anche addirittura depressione. Una cosa che non ho fatto vedere prima, che è altrettanto il meccanismo, diciamo, dalla nostra sensazione a livello della pancia, la trasmissione arriva appunto all'insula anteriore e da lì alla mitra, all'ippocampo, alla corteccia frontorbitale e allo stesso modo torna indietro. Quindi quando noi abbiamo il ricordo di una certa situazione anche associata al cibo, quello torna anche a livello fisico. Questo per semplificare quindi l'importanza, che secondo me è fondamentale, di ascoltare i bisogni e rispondere adeguatamente. Quindi cibo, normalmente se noi siamo affamati abbiamo una sensazione di irritabilità che è funzionale perché dobbiamo mangiare. Quando mangiamo saremo sazi e di conseguenza il nostro umore sarà modificato, saremo calmi e tranquilli. Se siamo sazi invece e mangiamo, non abbiamo bisogno di mangiare, quindi non saremo più calmi e più tranquilli, ma probabilmente interverranno delle altre situazioni che ci potranno portare al disgusto, alla nausea, e poi a seconda di quelle che sono state le nostre esperienze, di quello che è la nostra idea di quello che stiamo facendo, potremo andare incontro a situazioni più o meno gravi. Quindi abbiamo visto che, come già ovviamente chiarito dal professor Baldaccioli, l'intestino e il cervello sono legati e quindi il cibo che arriva a livello intestinale determina un cambiamento a livello cognitivo ed emotivo. Le vie attraverso le quali questo avviene sono il nervo vago, appunto, e quindi una via nervosa e una via invece endocrina. Per quanto riguarda le risposte endocrine, diciamo che mi concentro su questo discorso che per me è importante nella pratica di tutti i giorni. Il cibo agisce come una forma di automedicazione. Quindi vediamo come lo stress, che determina, visto la produzione di glucocorticoidi, determina l'aumentata motivazione al consumo di grassi e di insulina. Questi di per sé sono in grado di ridurre l'attività dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene e quindi è funzionale il nostro desiderio di un cibo dolce piuttosto che grasso. In quel momento lì però è funzionale, perché se andiamo avanti a livello cronico questa situazione cambia molto, perché se continuiamo a consumare quegli stessi cibi anche quando il bisogno non è più presente, andremo incontro a un alterato circuito della ricompensa, per cui non riusciremo più a essere soddisfatti del cibo che stiamo mangiando, quindi ne aumenterà il desiderio e la necessità, come una forma quindi di dipendenza. Inoltre, il grasso, la quantità di grasso che ingeriamo, si è osservato anche avere un determinato cambiamento nella sensibilità allo stress, perché modifica i livelli basali di corticosterone. Quindi a lungo, invece di avere l'effetto positivo di migliorare l'umore, farci sentire più bene, meno stressati, tenderemo a avere comportamenti di tipo depressivo. Quindi, un brevissimo concetto della dipendenza: si è osservato già nel 1956 come i cibi potessero essere fonte di dipendenza: mais, grano, caffè, latte, uova e patate. In particolare più studiati sono lo zucchero e i grassi, ma gli esperimenti sono sempre fatti ovviamente sugli animali in particolare, e quindi diciamo che non tengono assolutamente conto di tutti quelli che sono i fattori culturali, i fattori emotivi, i fattori delle quelle esperienze di cui parlavamo all'inizio, che formano fortemente le nostre comunicazioni tra il cervello e appunto l'intestino. Quindi oggi si pensa che in realtà sarebbe meglio parlare più che un uomo, più che di dipendenza da cibo, di dipendenza dall'atto del mangiare, che è molto più complesso e contiene dentro di sé tanti altri aspetti. Quindi quello che per me è davvero importante, quindi parlo per quella che è la mia esperienza, quello che conta è lo stato di partenza della persona. Lo stato di partenza che è funzione di, da una parte, il bisogno del momento e la fisiologia comunque, che deriva da quella che è stata comunque l'esperienza e anche l'aspetto della memoria, molto importante. Allora, come dicevamo all'inizio, un altro modo attraverso il quale il cibo condiziona le emozioni è l'aspetto infiammatorio. Quindi, come l'infiammazione è legata al cibo, è abbastanza ormai è stato abbondantemente detto, ma comunque l'eccesso di alcuni nutrienti, l'eccesso, possiamo dire anche in generale, di insulina, lettina, glucosio, acidi grassi in circolo, determinano un'attivazione del gene NF-kB per la risposta infiammatoria e la produzione di citochine proinfiammatorie. Inoltre, il come è importante, perché la masticazione inadeguata, quindi la fatto che arrivino al nostro intestino delle molecole non completamente digerite come dovrebbero, determina una irritazione e poi infiammazione delle mucose intestinali. E inoltre molto importante è che cosa decidiamo di mangiare, appunto, come dicevamo prima, ci sono cibi che sono tendenzialmente infiammatori, quali cibi estremamente raffinati, zucchero, sale, grassi trans che purtroppo sono molto presenti nella nostra dieta. E ovviamente tutti quegli elementi che nel cibo non dovrebbero proprio essere, additivi, pesticidi, farmaci, contaminanti microbici e interferenti endocrini. Quindi questa, la ripeto, per fare un accenno, che poi sarà abbondantemente chiarito dal professor Lozio, come anche il microbioma e il microbiota abbia un'importanza notevole. Quindi il microbiota, 10 alla 13, 10 alla 14 microrganismi, quindi è sostanzioso, l'abbiamo già visto, più di 10 volte le nostre cellule, 150 volte più geni del nostro genoma, ma quello che mi interessa è che il cambiamento del microbioma influenza infiammazione, immunità e funzionamento del sistema nervoso, modificando il comportamento. E questo cosa c'entra con la dieta? Ovviamente no, però abbiamo già visto che la composizione della microflora batterica è fortemente condizionata dall'alimentazione, tanto che erano stati identificati due, a seconda del tipo di dieta, enterotipo batteroide, la dieta prevalentemente a base di grassi e proteine, e un enterotipo prebiotico, la dieta prevalentemente a base di carboidrati, ma ancora in uno studio più recente si è osservato come in realtà non solo la dieta condiziona, che questo si sapeva molto bene, la flora, diciamo, microbiota intestinale e non solo, ma come sia veloce questo cambiamento, come sia repentino, quindi già dal terzo giorno di una dieta animale rispetto a una dieta vegetale si osserva che prevalgono quei microrganismi, come diceva, ovvio, forse ovvio, quelli che riescono a sopravvivere meglio o a utilizzare meglio quel nutrimento che noi gli forniamo. Questi però portano di nuovo a uno stato infiammatorio maggiore. Quindi interessante di nuovo il fatto che l'adattamento, questo è importante, secondo me, ripeto, che quando ci si adatta, il nostro corpo si adatta sia per le esperienze che appunto anche i batteri che ci abitano. Volevo fare una breve sfilata di cibi, quindi lo zucchero come agisce sulla nostra emotività, su questo ci sono tanti studi, tanti anche un po' contrastanti, ma quello che secondo me è significativo è un po' sempre la stessa cosa, cioè la glicemia deve mantenersi entro certi limiti per essere in salute, quindi sia che si tratti di una glicemia elevata, sia che si tratti di una glicemia troppo bassa, noi saremo in uno stato di aggressività, rabbia, di pericolo in qualche modo, per cui poi i meccanismi sono diversi, ma tenderemo al ripristino della nostra situazione di partenza. In particolare si può giustificare l'aggressività e la rabbia per la glicemia bassa anche perché l'autocontrollo delle nostre emozioni richiede energia e invece lo zucchero raffinato ha anche un'azione sulla sottrazione di calcio e vitamine del gruppo B, quindi un'altra motivazione per cui può creare questa situazione di aggressività. Grassi trans, un piccolo accenno, purtroppo ormai sono presenti nella gran parte degli alimenti che la maggior parte delle persone consuma, e sicuramente i grassi trans, il consumo di grassi trans si associa a una riduzione del consumo e della presenza nelle nostre cellule di acidi grassi invece utili, omega 3, e anche in questo caso è legato a aggressività e irritabilità. La composizione lipidica del cervello può essere alterata quindi dalla qualità e dalla quantità dei grassi che mangiamo, e quindi questo è noto che può contribuire al cambiamento delle emozioni. Dove si trova il grassi trans, lo sappiamo, ma hai da ricordarlo, derivano dalla trasformazione batterica degli acidi grassi insaturi durante la masticazione dei ruminanti, quindi sono presenti nel grasso nella carne e nel latte di molte pecore, e derivano dall'idrogenazione, indurimento industriale di oli da utilizzare in creme e grassi per i prodotti da forno. E ancora sono anche prodotto del riscaldamento e frittura di oli a temperature elevate. Anche la carne, qui ho citato più l'aspetto ormonale, ma ovviamente ci sono grassi trans anche nella carne, ma per quello più una maggiore disponibilità di tirosina rispetto alla serotonina, quindi dopamina, adrenalina, come diceva anche il professor Querci, per fare l'assassino carne di burro. E quindi, in questo caso, aggressività, bassa tolleranza, stati di agitazione, di nuovo rapporto del calcio e del fosforo è importante, perché anche questo una riduzione del rapporto del calcio fosforo determina un aumento dell'irritabilità. Ancora due esempi, il caffè, che normalmente noi prendiamo per tirarci su, per essere forti ed energici, per essere prestazionali, in realtà nella lungo termine si è osservato che è molto molto utile invece ridurre, eliminare lo zucchero e la caffeina, cioè tutte quelle cose che agiscono sul nostro sistema nervoso in un certo modo, negli individui depressi appunto. E il cioccolato, che noi conosciamo come cibo del buon umore, anche quello, torniamo al concetto di partenza, è il cibo del buon umore, un attimo, all'inizio, nel momento del bisogno, poi però, se ne abusiamo, anche in questo caso, peggiora lo stato di irritabilità e nel motivo per cui normalmente lo utilizziamo. E ancora un ultimissimo accenno a questi due incriminati, latte e glutine, effettivamente spesso fonti di intolleranze alimentari, quindi aumento della permeabilità intestinale, passaggio dei titoli alimentari, infiammazione. Sì, ci sono casi in cui è anche vero, come in effetti ha già detto il professor Bottaccioli, in casi particolari in cui si formano proteine derivate dai peptidi che passano glutamorfina e cateomorfina, che hanno una funzione anche sullo sviluppo cerebrale nel caso delle patologie tipo autistico. Vabbè, questo scorri la composizione di pasti, un ultimo elemento, quindi è la disponibilità dei nutrienti nei pasti dipende sicuramente dalla composizione del nostro pasto, quindi se una dieta è bilanciata a base di carboidrati, proteine, è più facile che vengano trasferite determinate sostanze piuttosto che no. Un ultimo accenno volevo fare a due tipi di dieta, tanto per fare esempi comunque. Una dieta mediterranea rispetto a una dieta occidentale, che si caratterizzano e si differenziano per dieta mediterranea, un maggior contenuto di vegetali, verdura, cereali, la vera dieta mediterranea, mentre nella dieta occidentale tendiamo a consumare cibi pronti, soprattutto carne, grassi idrogenati, quei cibi che dicevamo prima, soprattutto cibi raffinati, modificano l'umore. Ovviamente a favore, la dieta mediterranea è molto più del buon umore rispetto alla dieta occidentale. Quali sono però, anche un confronto su dieta libera e dieta vegana, la cosa interessante qui è che sicuramente quello che fa la differenza sul buon umore, che è appunto qua poi mi correggerò, ma la dieta vegana con l'aumento, una maggiore quantità di antiossidanti tende a essere più del buon umore, così diciamo. Quello che è importante in questi due esempi è che la dieta deve essere colorata, quindi devono essere presenti vitamine, minerali, antiossidanti, e è significativo il rapporto tra omega 6 e omega 3 piuttosto che la singola assunzione di omega 3 o omega 6. Quindi ecco qui che volevo dire una cosa che per me è estremamente importante, e mi rivolgo appunto anch'io a tutti i professionisti, come è stato già fatto un appunto dal professor Bagnasco, di quanto è pericoloso però dare delle informazioni specifiche su quello che è bene e su quello che è male, perché ognuno di noi è diverso. Quindi io vedo delle persone quotidianamente che sono preoccupate di mangiare i cibi perché hanno paura di fare male, hanno paura, non sanno più cosa mangiare. Questo è molto pericoloso, perché ci sono persone che non mangiano più per la paura del cibo che può fare e che non può fare. Quindi quello che per me è un messaggio importante che io posso passare, per quella che è la mia esperienza, ovviamente, anche di più, è tenere conto dell'individualità. Non ci sono cibi buoni per tutti, né cattivi. Non esiste una dieta valida in assoluto. È importante, fondamentale, assolutamente necessario ascoltare il proprio corpo, perché è l'unico che ci dice stai facendo bene, stai facendo male. Quindi il consiglio è senz'altro di mangiare quei tipi di cibi che ci permettono di ascoltare il nostro corpo, non quelli che ci rintronano perché sono costituiti da mix miracolosi che creano dipendenza, appunto, ma mangiare cibi naturali e colorati. Variare il più possibile, perché così ci garantiamo di avere tutti gli utenti che ci servono e di non abusare di nessuno. Evitare cibi estremamente raffinati e cibi che contengono troppi additivi e conservanti, ok? Ma soprattutto masticare molto lentamente, ovviamente, non dimenticare di bere e respirare, qualcuno ci parlerà meglio del respiro più avanti. Quindi per me quello che voglio dire è che le emozioni, che dal mio punto di vista proprio pratico, è come quella tensione a soddisfare un bisogno, e l'importante è riconoscere qual è quel bisogno, perché può essere il cibo, può essere il movimento, può essere una relazione soddisfacente, ma può anche essere coltivare i propri interessi. Tutte queste azioni, se fatte quando il nostro corpo ce lo chiede, determinano il piacere. E quindi dobbiamo ricercarlo forse un pochino di più. La scelta per me deve essere fatta dei cibi, deve essere fatta con la fiducia nel proprio istinto, ricordando chi siamo, ma anche aperti a chi potremmo essere, anche se qualcosa non l'abbiamo sperimentata, possiamo iniziare a farlo anche oggi. E questo si può fare bene solo se ascoltiamo, quindi assaporiamo i cibi con i cinque sensi, mastichiamo lentamente e facciamo davvero attenzione alle risposte del corpo. Così, piacere e benessere sono una cosa sola. Grazie.
Grasso, eccetera. NFKB è attivato anche da un'infezione, per esempio da tossine, da virus, no? È una via di segnalazione intracellulare che produce una risposta infiammatoria, che è attivato da patogeni, è attivato da dieta, è attivato da emozioni. E cioè anche le emozioni hanno un effetto diretto su NFKB, cioè questa è la cosa. Non è che le emozioni sono solo semplicemente una mediazione comportamentale, è fuori dubbio, intanto sono gli induttori di comportamenti, ci ha spiegato bene Sara tutto il meccanismo della dipendenza, eccetera. Però noi abbiamo dei dati ormai incontrovertibili dal punto di vista della biologia molecolare che dicono che le emozioni attivano direttamente il NFKB. Ci sono tantissimi lavori, ce n'è uno che cito sempre che è del 2003, quindi un lavoro vecchio, tra virgolette. Ragazzi universitari, l'università tedesca, sottoposti allo stress acuto. C'è un modello di stress sperimentale classico che si chiama teoria del social test, eccetera. Questi ragazzi sono stati studiati prima del test emozionale e dopo il test emozionale con l'esame del sangue, andando a valutare il cortisolo, che è l'ormone dello stress, la noradrenalina, che è l'ormone dello stress, e NFKB dentro i monociti circolanti, cioè dentro le cellule immunitarie. Alla fine dello stress test questi ragazzi avevano cortisolo alto, noradrenalina, adrenalina alta e triplicazioni di NFKB dentro i monociti. Cioè vuol dire che le emozioni hanno un terminale diretto nei confronti delle cellule immunitarie. Non è solo una mediazione comportamentale. Guardate, questo è centrale. E questo, questa connessione è stata successivamente ampiamente discussa e stabilita per quanto riguarda la relazione depressione, che è uno stato emozionale negativo persistente, e infiammazione. Le persone depresse hanno livelli infiammatori più alti normalmente, non semplicemente rispetto a comportamenti. E questo quindi c'è ultimo dato fondamentale, la produzione di queste citochine infiammatorie non solo può essere prodotta da cibo, da emozioni, da stimolazioni di carattere microbico o tossico, ma può essere prodotta anche dall'assetto costituzionale del soggetto. Se il soggetto, la persona, è in sovrappeso e c'è molto grasso accumulato, il grasso rilascia continuamente sostanze infiammatorie. Quindi questa è la fonte, sono le fonti complessive dell'infiammazione.
Grazie a tutti per questa prima sessione stimolante. Adesso quindi facciamo una pausa pranzo, ci rivediamo alle 2:00 la sessione del pomeriggio. Grazie.